Usando Mix Marti, finalmente prendendo una iniziata, mi sembrava una cosa, come visto, molto, molto elaborata. Adesso io ho avuto la fortuna di aver visto e partecipato con lui a tanti congressi, a tante conferenze, sono riuscito veramente molto bene con questo disco, quindi spero che anche questa sera sia idem, vedo che ci sono dei laboratori qua. Grazie, non so come possiamo aspettarsi. Va bene, quindi lui integrerà totalmente tutto ciò che riguarda i ministeri, quindi vi auguro un buon ascolto. Qualsiasi cosa, informazioni o persone nuove che non hanno questo, possono lasciare il nominativo della candidata a caso, posso lasciare l'info nel blocco. Ok, buona serata.
Buona serata a tutti. Gian Domenico Marchi, sono un operatore di Seattle e un perito in telecomunicazioni. Sono emozionato nel vedere una così bella platea, così tante belle persone. E partiamo subito alla grande. Allora, quando responsabili di questo ciclo di conferenze mi hanno chiesto di fare questa conferenza sui ceppi del grano, ho pensato di dare questo titolo perché ho creduto che fosse più alla portata di tutti, visto che l'argomento è estremamente vasto, ho scelto come titolo quello punto sullo studio di chi può aver fatto queste cose, quindi appunto se sono disegni di ali di mani, opere o scherzi della natura o altro. Allora iniziamo. Vi presento brevemente una serie di cerchi che sono stati catalogati per anno per farvi intanto un'idea di cosa stiamo parlando, di quale fenomeno stiamo parlando. Abbasso un attimo le luci qua. guardate le persone come sono piccoline. Qui arriviamo a ridosso del 2000. Questa è una formazione lunghissima. Il più grande cerchio in assoluto è di 240 metri che è stato ritrovato. È comparso in una notte, sarebbe impossibile che chiunque potesse organizzare una costruzione del genere in una sola notte. Qui hanno rappresentato le calamite, qui siamo nel 2001, dove sono avvenute cose strane vicino a un osservatorio, a un radiotelescopio. Ecco, questo è il più grande in assoluto, 240 metri. Questo è il radiotelescopio che vi dicevo, e qui è apparso, ne parleremo dopo, un'informazione scritta nel campo di grano. Vedete le persone come sono piccole, sempre più informazioni, anche qui c'è una persona. È la stessa immagine con anche il volto di un alieno. Sempre più complesso. Ci avviciniamo ai giorni nostri. Mano a mano che si evolvono, assumono anche figure di frattali. Io ho scoperto personalmente il fenomeno nel 2007. Prima non sapevo nulla, non avevo mai visto nulla. Sì, sentito dire. Sempre più complessi. E precisi, perché studiando attentamente i cerchi si scopre che dentro ci sono informazioni astronomiche. Chi li ha lasciati ha voluto lasciare un messaggio ben preciso. Qui siamo nei cerchi nostrani, Ancona, del 2007. Qui siamo a Castel Bolognese, Samosa, Santa Lucia, Forlì, il secondo di Forlì che è comparso nel 2007, il terzo di Via Costiera, il quarto di Via Costiera, il quinto di Via Costiera, e arriviamo al 2008, guardate qui la gente, questo è un altro che ho visitato io nel 2008, sempre da Ancona, un altro di Ancona. Qui siamo ad Asti. Questo è il nostro nostrano di Cesena, Celletta, che abbiamo fotografato con l'aereo. Allora, come vi ho anticipato, il taglio di questa conferenza è orientato a capire chi li realizza e a fornirvi gli strumenti, un giorno se ne trovate qualcuno, per fare qualche rilievo, controllo, per poter indagare sull'autenticità di questi cerchi. Come vi ho detto, i primi avvistamenti risalgono al 1970 e nell'anno 90 vi è l'esplosione del fenomeno in ogni parte del mondo, grazie anche all'apporto dei mass media. Tutti ne siamo venuti a conoscenza. Come vi ho anticipato, all'inizio i disegni erano piuttosto semplici, singole formazioni, ma poco a poco si è arrivato a composizioni molto complesse. Nel sud dell'Inghilterra da sempre c'è stata la più alta concentrazione di cerchi. Ma chi le realizza? Con quale scopo? Le ipotesi sono: quella più fantascientifica sono gli alieni che cercano di comunicare con noi, oppure opere interamente create dall'uomo, oppure è la Terra stessa che genera queste forme essendo un pianeta vivo, oppure esperimenti militari. Ma torniamo alle origini, al primissimo documento che risale a diversi secoli fa, Nelle cronache medievali se ne faceva menzione, pensate, si parlava di strani ceppi nel grano, perfino nelle leggi britanniche del 1600.
In Inghilterra venne pubblicato un parquet. Ma cosa si intende un parquet? Si intende un piccolo libro di poche pagine che parla di un solo argomento, a volte in maniera violenta o in maniera satirica. E dunque questo libricino parlava di una traccia circolare apparsa in un campo di arena. Il fatto venne attribuito all'opera del diavolo, che faceva cerchi e piegava tutti gli stemmi in un modo tale che un uomo avrebbe impiegato più di un secolo per fare ciò che lui fece in una notte. È da qui che nacque la leggenda del cosiddetto diavolo del fuoco.
Questo è il racconto di un povero agricoltore che, trattandosi sul compenso della venditura di 3 mezzi acri d'avena a fronte di una richiesta troppo elevata del venditore, giurò che avrebbe fatto mettere in capo al diavolo piuttosto che a lui. E così accadde che quella stessa notte il campo si mostrò come un mare di fiamme, ma il mattino seguente il capo apparve così perfettamente veduto dal diavolo da qualche altro spirito infernale che nessun uomo mortale sarebbe stato in grado di fare la stessa cosa nella stessa maniera. Questo è il racconto di come l'arena giace ora sul campo e il proprietario non è in grado di portarla via. Autorizzato il 22 agosto 1678.
Questo è ciò che accadeva alla fine del 1600 in Inghilterra. Ma da cronache e testimonianze riportate nel tempo, il fenomeno si ripresentò anche in Italia nei secoli successivi, fino ad arrivare agli anni 40, quando nei dintorni di Montegranaro, nelle Marche, si ebbe la prima manifestazione di tale fenomeno. Ricordiamo che Montegranaro attualmente è uno dei punti più caldi in Italia per la presenza di questi agrobici.
Ecco qua il documento. Arrivando nel 1990 ne sono comparsi circa 1200 in tutto il mondo, ma nel sud dell'Inghilterra si è avuta l'attività maggiore e sono sempre geometricamente più complessi. La misura varia da pochi centimetri a decine di metri, sino a raggiungere quasi 300 metri. Gli ultimi seguono una geometria complessa e una precisione estrema. Riproducono anche frattali. Io osservo il fenomeno localmente da 2 anni e vorrei analizzare il fenomeno con l'aiuto di uno dei massimi esperti in questo campo, Adriano Forgione, che è stato direttore della rivista ERA. Ascoltiamo questa intervista.
Adriano, come già abbiamo detto, sei uno dei massimi ricercatori in Italia per quanto riguarda il possibile fenomeno dei ceppi nel grano. Puoi aiutarci a comprendere meglio questo incredibile fenomeno?
Certo, per comprendere questo fenomeno bisogna innanzitutto arrivare alle origini, quindi diciamo intorno al 1975, quando il fenomeno inizia a divenire manifesto e inizia a interessare i mass media. Si tratta di tracce circolari, semplici tracce circolari di spighe piegate al suolo, più o meno di 20-30 metri di diametro, che vanno a presentarsi in maniera piuttosto netta all'interno delle coltivazioni inglesi. Questo nel sud dell'Inghilterra, dove il fenomeno poi si manifesterà nel corso in maniera più complessa. Va detto che fino agli anni 90 il fenomeno non cambia di molto rispetto a quanto si trova all'inizio degli anni 70. Cioè abbiamo 16 tracce circolari, singole o in formazione, che creano delle figure piuttosto semplici, quindi niente di particolarmente complicato rispetto a quanto siamo abituati a vedere oggi. Il fenomeno interessa i ricercatori perché? Perché in realtà abbiamo comunque la presenza di tracce dovute a spighe non schiacciate, quindi semplicemente piegate al suolo con delle deformazioni a livello dei nodi dovute a una qualche sorta di energia che quindi in qualche modo interagisce con il campo di grano. Quindi sebbene le tracce siano semplici, quindi potrebbero essere spiegate in maniera del tutto convenzionale, vi è già dall'inizio l'idea di un coinvolgimento di qualche sorta di energia. Ed ecco, quindi comincio a trattare anche i ricercatori del mistero, anche scienziati. Ricordiamo che tra i primi interessati di questa tecnologia c'è Ferenc Mieden, che è un meteorologo di fama internazionale, il quale per spiegare il fenomeno in quegli anni, tra gli anni 70 e la fine degli anni 80, siamo in causa dei vortici plasmatici, quindi una serie di energie a carattere vorticoso che, come le fulmini globulari, si adattivano al terreno creando queste impronte circolari con questo andamento a spirale delle spighe. Quindi uno scienziato che chiaramente già escludeva la matrice umana è andato a chiamare però quello che è una situazione di tipo naturale.
Ecco qua, la prima cosa che colpisce chi studia questo fenomeno dal punto di vista scientifico è la presenza di questa energia sconosciuta che crea i cerchi. L'ipotesi più accreditata su il perché si crea ciò, e qui ci sono delle basi matematiche ben precise, è stata scoperta da un olandese, Eyot Anschelot, lo pronuncio male io, che ipotizza, e non è stato mai sentito matematicamente, che ci possa essere una qualche forma di energia elettromagnetica rappresentata da questa bolla qua, che irradia sul cerchio, sul campo di grano, ma non solo grano, può essere frumento, può essere avena, grano turco, anche altri, addirittura si è visto in Russia creare dei cerchi nel grano con le betulle, cioè dall'alto formazioni di betulle piegate formano un cerchio, poi vabbè, anche sull'acqua, sul ghiaccio. Comunque fermiamoci ai cerchi nel grano per capire meglio. Allora, esiste una qualche forma di energia che si trova a un'altezza, e questo è stato un riscontro di studi su un migliaio di cerchi, che è una distanza di 4,1 metro, 4,10 centimetri dal suolo, che irradia tipo microonde una forma di energia, e naturalmente mano a mano che si sposta dal centro del cerchio, la lunghezza aumenta tra la bolla che produce il campo elettromagnetico e il terreno, così via fino ad arrivare alla distanza 50-100 metri. Si è visto che raccogliendo le spighe a campione dal centro verso la periferia, le spighe subiscono un allungamento dei nodi proporzionale. Vediamo la prossima diapositiva. Qui vediamo la lunghezza media dei nodi della spiga, che normalmente è espressa in millimetri, 2 millimetri. Quindi, se noi prendiamo le spighe fuori dal cerchio, tutte hanno un accrescimento del nodo di 2 millimetri. Se andiamo invece a fare un diagramma con le spighe raccolte in una formazione, e qui allora intendiamoci, parliamo di formazioni misteriose che non sono fatte da persone con delle assi, bastoni o qualche altro rudimento, ma ecco, formazioni dove gli scienziati dicono qui non c'è stata la mano di un bullone, ma c'è qualcosa di misterioso. Ecco, allora si è visto che le spighe che stanno al centro della formazione hanno avuto un aumento di oltre 4 mm e mano a mano che si va verso la periferia sempre di meno, seguendo una precisa legge matematica dell'elettromagnetismo, dove con l'aumentare del doppio della distanza la radiazione diminuisce di 4 volte. Ecco, qui c'è tutta una serie, questi sono i nodi di accrescimento. Vedete più o meno come sono in questa prima fila, più o meno tutti costanti. Guardate questi. Ora, questi sono quelli presi fuori dalla formazione. Questi sono quelli presi dentro la formazione, sono molto più lunghi. Laggiù in fondo potete vedere delle spighe che ve le potete passare, che nella terza finestra, vicino all'amico Geminiano Pinelli, proprio dietro di lui, ecco, lì potete osservare un po' di questi nodi. Quelli sono nodi però presi dentro una formazione vera, quella di Ancona. Ecco, qui siamo in presenza sempre di un altro fenomeno che coinvolge i nodi, e sono delle esplosioni dei nodi, cioè lì una qualche sorta di energia elettromagnetica, come quella che usiamo nei nostri forni a microonde, ha prodotto, se voi mettete nel vostro forno a microonde un uovo e non lo forate, esplode, oppure il lesso, se non lo regolate bene, non gli date il tempo di riposare, un po' di ciclo e un po' di riposo, esplode, perché c'è l'acqua dentro che, in fondo sentite bene? Perché c'è l'acqua che riscaldandosi fa vapore, trova ostruzione dal cibo, fa il pallone, esplode. Stessa cosa con il nodo. Ci sono queste esplosioni. Ora, nei veri cerchi troviamo queste cose, in quelli fasulli fatti dalla mano umana non capita. Quindi c'è in gioco questa energia sconosciuta che produce queste cose. E quindi gli scienziati dicono sì, il fenomeno lo possiamo studiare. Quello che avete visto è il primo cerchio comparso nel 2007 a Forlì, e questo è un campione che ho raccolto io. Oltre ad aver subito anche un piegamento, una curvatura abbastanza netta, quasi 90 gradi, c'è questo, cioè, il fenomeno può essere o un'esplosione del nodo o proprio con l'assorbimento dell'acqua il nodo si atrofizza. Parliamo sempre di questa energia sconosciuta. Allora, qui siamo sempre, e questo è un esperimento che ho fatto io, sempre sul cerchio con quello della circonvallazione, con i tre petali, comparso all'inizio di maggio, fine aprile-maggio 2007. Mi sono detto, se è vero che questo è autentico e c'è un'energia che ha creato questa cosa, che ha prodotto questo cerchio, proviamo a vedere se questa energia che ha creato ciò permane nel tempo. Allora, il 29 settembre 2007 io sono andato a fotografare di nuovo il terreno dove c'è stato questo fenomeno di cerchio nel grano, dove abbiamo riscontrato tutte quelle cose che vi ho detto anche. E guardate un po', se osservate bene, cosa si nota. Vedete questo? Qui c'è qualcosa che si intravede a livello di disegno. Qui ero sulla circonvallazione e da quella prospettiva ho detto, caspita, sembra il simbolo dell'infinito. Guarda un po', qui c'è rimasto qualcosa memorizzato nel terreno, dove le coltivazioni spontanee fuori della formazione crescono normalmente. Qui invece crescono molto più rigogliose, seguendo un profilo. Poi mi sono attrezzato con un filone e ho tentato di fare una fotografia dell'alto per vedere, di capire cosa si poteva vedere dall'alto, sempre nello stesso punto. Vediamo se l'ho messa. Ecco. È difficile da capire, però se osservate bene, guardate, un petalo, un secondo petalo, un terzo petalo e la circonferenza. Allora, se uno si mette lì con dei bastoni a pisare delle spighe, poi dopo, una volta che hanno tagliato il grano, ricresce lo stesso disegno che hanno fatto loro? Non ci credo. Qui c'è qualcosa energetico che è rimasto lì. convenite? Non ho controllato solo questo, ho controllato anche gli altri, ho controllato quello delle sei punte vicino Borghetto Ferrovia e ho fatto la foto che non vi ho messo perché sennò non si finisce più, e lì la parte della formazione, l'erba è cresciuta molto più rigogliosa rispetto ai fuori. Sono andato a controllare anche in via Costiera, dove è venuto fuori il fiore, tipo il fiore della vita e gli altri, lì zero. Dopo sei mesi non c'era nessuna differenza fra il dentro e il fuori. C'è da dire che le energie poi, chiaramente se andiamo dopo 3-4 anni, forse non si vede più. Ci sono dei casi dove l'energia dura tanto. Se siete curiosi, avete voglia di verificare, se andate nel campo di tiro con l'arco della graziola, tutti gli anni a primavera rinasce spontaneamente una serie di cerchi che sono venuti fuori ancora 7 anni fa. Io non ci credevo, quest'anno sono andato a vedere. E ci sono andato troppo tardi, quando sono iniziate le piogge, avevano già tagliato l'erba, però il custode lì mi ha fatto vedere col suo cellulare la foto che aveva fatto quest'anno e anche quest'anno era venuto fuori di nuovo il cerchio sull'erba, perché vengono fuori anche sull'erba. Ecco qua, quando compare questo simbolo chiudiamo un capitolo e lascio spazio alle domande inerenti a quello che abbiamo detto, se ci sono domande inerenti a quello che abbiamo trattato fino ad ora. Qualcuno su questa prima parte ha qualcosa che vuole chiedere?
Volevo chiedere se sono comparsi anche di giorno.
Se qualcuno ha visto i cerchi comparire di giorno?
Visti o non visti, comparsi anche di giorno.
Cioè durante il giorno? Sì. Ci sono casi che poi vi dirò documentati da piloti che in 45 minuti sorvolando una zona proprio a ridosso di Stone Age, passando non c'era niente, ritornando 45 minuti dopo c'era il cerchio, ma a 50 metri da una strada frequentatissima in pieno giorno. C'è un'altra domanda?
Cosa sono i fractali?
I fractali è una roba di matematica dove si riproduce sempre la stessa identica cosa ripetitiva, sia nel grande che nel piccolo c'è il seme di partenza. Andiamo avanti? Altri posti.
Vi erano anche aspettazioni sicuramente più scettiche, si è parlato in questo periodo dell'operato di squadre di persone che in qualche modo con degli attrezzi rudimentali, non so, quando andavano ai campi e creavano questi impronti circolari, o addirittura gli animali che si inseguivano nei campi in modo rotatorio, in strane danze dell'amore, per poter in qualche modo creare poi, diciamo, di una sorta di balletto produttivo, ecco, una situazione molto in linea con quella che in realtà poi la situazione scelta che ancora oggi va in moda e che vede il fenomeno come il prodotto comunque di una grossa burla colossale.
Rimanendo il tema falsi e dunque di falsari, due persone si sono particolarmente distinte in questa attività. Si tratta di due anziani pensionati inglesi, Belcione e Dan Bauer, uno dei quali ormai defunto, che dal 1978 al 1991, muniti di semplici attrezzi quali corde, tavole e persino una mazza da baseball, hanno riprodotto oltre 200 cerchi nella zona della Wiltshire, mettendo in serie difficoltà anche un esperto del calibro di Padelgano. Ma quando sono stati chiamati in causa dalla BBC per dare prova delle loro capacità, non sono stati in grado, alla presenza delle telecamere, di riprodurre le forme geometriche più complesse. limitandosi ad esempi certi.
Allora, i crop maker sono definite le persone che creano, realizzano questi cerchi su commissioni per fini pubblicitari o semplicemente per fare delle bravate. Non amano farsi troppa pubblicità. Oltre a questa attività ne svolgono altre correlate di satanismo e di profanazione. Sono generalmente legate all'occulto estremo. È pertanto difficile avere loro video dove realizzano l'opera. Io personalmente ne ho conosciuto uno che ho invitato per vedere se ci voleva spiegare, svelare qualche trucco su come realizzano queste cose. Non se la sentiva, ho provato a vedere se mi lasciavo fare un'intervista da potervi far ascoltare, ma ha detto che non può. Io comunque gli ho chiesto, gli ho fatto vedere. Allora, io dal 2007 documento tutti i cerchi che visito nel mio sito, che si chiama www.faenzashiatsu.it. Laggiù in fondo chi vuole può prendere il mio bigliettino da visita con i miei dati per rintracciarmi, email, telefono e indirizzo del sito e ciò che faccio dal punto di vista così come operatore di Shiatsu. E lì trovate tutte le informazioni sui cerchi che ho visitato, ne ho visitati parecchi, divisi per annata e con tutte le informazioni che volete. Quindi tornando poi a casa andate a visitarlo e troverete il resto delle informazioni che non vedete qui. Io lui gli ho fatto vedere il mio sito, gli ho detto: ah, però questo qui voi non riuscite mica a farlo, questa piegatura. E poi dopo è intervenuta la figlia: ah, ma fanno così così, perché aveva la figlia che sapeva tutto, fanno così così, prendono questo, lo girano. Però solo a livello di effetto visivo, ma non riescono a riprodurre gli effetti chimici e fisiologici sulle spighe. Mi dispiace, ma non sono riuscito a farlo venire. Comunque esistono. Ah, anche mi ha detto che utilizzano della strumentazione estremamente sofisticata adesso, con dei GPS. Se loro praticamente hanno in mano un disegno che vogliono realizzare, nel buio più completo, utilizzando lampade infrarossi e degli occhiali infrarossi, con dei GPS sanno esattamente, con un errore di 5 cm, dove sono posizionati all'interno del campo. Quindi hanno delle precisioni estreme e possono fare cose estremamente precise come disegno. Hanno una tecnologia estrema. Vediamo, sono riuscito a scovare, non so come, un filmato dove dei crop maker realizzano in diretta un cerchio, ma non un cerchio piccolo, un cerchio abbastanza complesso. Osserviamo. Eccoli qua all'opera. Sfruttano rigorosamente le linee trattate dai campi, dai trattori, dove posizionano il loro cerchio. Il metro è indispensabile, sono un po' antichi questi, è un film datato. Ecco, finalmente hanno cominciato, iniziano a trattare il perimetro esterno del cerchio. Tiro un raggio. Qui iniziano con una sticella a fare le piegature definitive. Fatto il perimetro esterno, iniziano a fare tutta la parte interna. Diamo un'occhiata per migliorare il cerchio definitivo. Capite che è un lavoro lungo, non è poi, cioè, servono tanti uomini, un'organizzazione di lavoro non differente. Ecco come dovrà diventare il cerchio. E sono punti dove poi devono andare con della precisione. E adesso fra poco vedremo il cerchio dall'alto come è stato realizzato. Comunque non c'è mai una precisione estrema, un taglio ben preciso in quei fatti a mano. Ecco la realizzazione dall'alto. 15, sono circa 45 metri di larghezza. Questo è un altro nostrano, un fatto Coccolia.
L'apparizione del corsetto l'hanno segnato. Ed eccovi in mezzo al cerchio di grano. Guardatelo, le spighe vanno tutte in una direzione, come hanno scritto i giornali.
In effetti i giornali hanno dato ampio risalto al fenomeno. Spuntano cerchi nel grano anche a Coccolia. Misteriosi cerchi in un terreno a Coccolia.
Ora parliamo con il proprietario del campo di grano. Raccontaci un aneddoto di qualcuno, magari che è proprio strano, che...
Che alcuni dicevano che non arriva nel meschino, oppure gli si asciugava la bocca.
Quindi sono andato a strumento, li hanno visto anche sui giornali, grande rilievo, fotografie, persone, addirittura gente che mi ha trattato con le macchine, problemi della circolazione,
sai, tutti così, perché a Coccolia non c'è nato nessuno.
Però sai chi è stato a fare questo.
In mezzo a una verità si propinano tantissime bugie, falsità.
Che
insomma, avete capito? I cerchi di cui tutti hanno parlato li ha creati Casanova! E il filmato girato proprio la notte in cui sono stati fatti. Vediamo come.
Il primo passo è stringere l'asino legno nel campo, vedete, proprio questo muro. E da qui cominciamo a tracciare i cerchi. Il mio assistente lo farà al centro del campo e tirerà una corda, cercherà un raggio in modo da poter disegnare il circondamento. Cominciamo.
Una volta passato il raggio cominciamo a muovere l'asse su tutta la circonferenza calpestando lo stile.
Ora stiamo complicando il disegno, cioè abbiamo costruito una pernice al disegno del lato e la ricostruiamo dall'altra parte. Vedete? Fatto applicare alcuni fondamenti della geometria, un metro e un po' di manovra. Il disegno della scatola spaziale che è atterrata è quasi finito. Fate vedere?
Eccolo qui il disegno, che ha suscitato tanto interesse sui giornali, nei curiosi e nei libri.
Allora, dopo aver visto ovviamente escluso l'ipotesi di persone che si divertono a farli in questa maniera, nonostante che comunque i grandi esperti sostengono che a livello di percentuali c'è il 75% di cerchi che sono falsi e solo un 15% risulterebbero attendibili, misteriosi, ecco. Io queste percentuali non ci credo, almeno nella nostra zona non ci credo proprio. Potrei azzardare a un 50%, ma non arrivare a quei livelli. Scartata questa ipotesi, ne apriamo un'altra. Ah, ecco, avete qualche domanda sulla parte dei cerchi fatti da abili mani?
Quanto tempo l'hanno messo?
A fare quel video là, non saprei, ma sicuramente tutto il giorno, il primo. Quello di Coccolia, due o tre ore. Una sola persona, due o tre ore. Quelli là, tutta la giornata ci hanno messo. Sì. Vado avanti allora.
È vero, sono i veri autori di queste opere. Torniamo ad ascoltare Adriano Coccolia. Da parte della comunità di ricercatori che in maniera assolutamente onesta stanno facendo ricerca su questa tecnologia, abbiamo sicuramente un quadro più chiaro, certo non abbiamo tutte le risposte, ma abbiamo un quadro più chiaro perché il fenomeno in qualche modo è un fenomeno comunicativo, quindi ci offre degli spunti di riflessione, di studio, sembra quasi voler sfidare il ricercatore, comunque anche il semplice curioso, a voler trovare le risposte attraverso il mezzo con cui si manifesta poi il simbolo, la geometria e anche il fenomeno che adesso sono associati. E tra l'altro noi abbiamo la presenza di queste piccole stelle di luce che sono dei diversi luminosi di circa un metro di diametro che dall'inizio degli anni 80 sono stati testimoniati e dormire sopra i banchi di grano creando queste simbologie. Perché dico creando? Perché in realtà in alcuni casi, durante alcune fasi di studio di queste simbologie, vi è stata l'apparizione di questi luoghi davanti al testimone dei ricercatori. Che hanno creato addirittura in quel momento una formazione al suolo. I luoghi che non sono mai stati filmati durante, o almeno non sono mai stati filmati con sicurezza durante la creazione di queste simbologie, ma le testimonianze parlano di questi eventi. Io stesso posso confermarvi che sono stato testimone dell'apparizione di queste stelle di luce non durante l'apparizione di una di queste formazioni, ma sopra questi ceti già formati in più casi, sia in Inghilterra che in Italia. Quindi per me le stelle di luce sono una realtà, interagiscono proprio con i luoghi dove il fenomeno è presente.
Allora, adesso vediamo un filmato dove queste sfere di luce producono questi cerchi. È rarissimo fare un filmato, beccare l'attimo in cui la formazione avviene. Cosa invece molto più normale è osservare queste sfere a cerchio fatto, perché sembra che queste sfere intelligenti, creatrici, poi si affezionino alla loro opera e rimangono ad osservarla per parecchi giorni. Quindi chi ha la fortuna di visitare nei primi giorni un cerchio non si lasci distrarre dal contesto del cerchio, ma osservi in maniera più approfondita, come quando si guarda ad esempio là, chi riesce a guardare e vedere l'aura sa che deve non concentrarsi sulla persona ma mettere leggermente fuori fuoco e guardare oltre. Se noi guardiamo oltre, chi fa così osserva e vede queste sfere che stanno vicino alla loro opera, che continuano a coccolarla. Questo è il video più gettonato, vedete? Dicono che è un falso, chissà. Le sfere passano e sotto il grano si piega. Qui purtroppo col proiettore si vede un po' male. Questa è una che sta scappando da un cerchio, si sta allontanando, si è spaventata, vedete? Questo è sempre il filmato di prima. Qui c'è un'altra che scappa, che si fa fatica a intravedere. E poi pulsano, aumentano di luce e poi si abbassa la luce in maniera pulsante. Qui sta spiegando la formazione grafica, questa sfera che emette un campo elettromagnetico alta a 4, ad un'altezza di 4,10 cm. Ecco, attenzione che adesso vediamo quelle ferme. Ah, intanto voglio dire che avevo invitato una persona che ha visto di persona questi globi di luce a Forlì. Purtroppo è capitato un imprevisto all'ultimo momento e la figlia gli ha regalato un biglietto per andare a vedere il Grillo a sorpresa. Si scusa, ma lei è rimasta, l'abbiamo incontrata quest'estate e ci ha raccontato la sua storia, che ha dell'incredibile, e ha visto appunto queste sfere di luce che andavano a modificare il cerchio che era comparso in via Costiera. Guardate queste altre che sono praticamente ferme. ce n'è una dentro al cerchio, ma vedete che gira, c'è la gente lì e sopra la gente c'è questa cosa pulsante che si muove e se ne va. È abbastanza frequente poterlo vedere di giorno sulle formazioni e poi volano via dopo se vengono disturbate. Qui siamo sempre al sud dell'Inghilterra e ne vediamo delle altre. Eccole lì una che si sta avvicinando pianino pianino. Qua c'è il cerchio, pulsa. Quindi quelle sono proprio cose documentate, gente che ha filmato queste cose misteriose. C'è chi dice che le sfere siano create dai cerchi e non che i cerchi siano creati dalle sfere. Eccola là, vedete? Dietro queste due persone. E poi si infila giù. Bene. Sulle sfere di luce avete qualche domanda da fare?
Il diametro.
Ah, lì si vede. Sono dell'ordine di qualche decina di centimetri. 10-15 centimetri. Allora, io personalmente ho conosciuto un'altra signora che ha visto una di queste sfere fuori di un contesto di un cerchio, in una strada praticamente verso Brisighella, che di notte si è parata davanti al tetto di cristallo della macchina, era grande come un piccolo pallone. Si è piazzata lì davanti al tetto di cristallo, è rimasta lì, ha bloccato la macchina, non ha più saputo cosa fare, è rimasta lì a osservarla per una quindicina di minuti, poi è volata via. Ed è una persona, un insegnante, una persona attendibile, ma quelle sono già le più grandi che dell'ordine della nostra testa, ecco. Normalmente sono più piccole.
Le testimonianze troppo mi confermano i due scientifici, dobbiamo dire che tra i tanti cercatori che si sono avvicendati hanno offerto un contributo fondamentale al fenomeno, allo studio del fenomeno, vi sono alcuni scienziati fisici in particolare che hanno messo quindi il loro background, le loro conoscenze a disposizione dei ricercatori che, seppur interessati al fenomeno, seppur in grado magari di uscire di qualche tipo alternativo, studiano in qualche modo i misteri, non hanno un completo background scientifico. Se uno scienziato interessa un fenomeno come questo, chiaramente dà una competenza maggiore. E in questo caso, personaggio Pini Grau, che è un fenomeno che ha delle caratteristiche scientifiche e studenti, ha visto interessarsi alcuni scienziati alle sue origini, a come questo si manifesta. E tra questi dobbiamo menzionare che è un ambiente fisico, il dottor Richard Lenwood, anche il fisico americano, e la dottoressa Nancy Talbot, anche un fisico americano. E tutti e tre hanno confermato che il fenomeno è assolutamente autentico, non si può chiamare in causa l'operato di squadre, di ragazzi o qualche altro fenomeno naturale, bensì che è un'energia che viene imposta sul campo. Perché questa energia ha una matrice intelligente, dotata di una intelligenza che interagisce sul campo di grano, creando delle simbologie, una comunicazione di qualche tipo. Quindi è indirizzato ad una razza che in qualche modo specie possa comprendere questo messaggio. E chiaramente su questo pianeta ci siamo noi, di conseguenza è come se una dimensione particolare o comunque un'intelligenza di qualche tipo stia tentando di comunicarci qualcosa in maniera abbastanza arcana.
Bene, sei stato molto chiaro di...
Ecco, allora, l'avevamo visto prima, si parla di qualche intelligenza che vuole comunicare con noi. Nel 2001 è successo un fatto molto singolare. Questo è un radiotelescopio che è utilizzato appunto per ricevere i segnali che provengono dalle galassie. Ci sono esperimenti scientifici, il progetto SETI che cerca di scandagliare l'universo per vedere se ci sono forme intelligenti di vita che siano in grado di risponderci a un nostro messaggio. Bene, questi radiotelescopi grandissimi sparano determinate informazioni. Qui è comparso nel 2001 una risposta molto singolare. Vediamo. Ecco, questo è quello, il cerchio che è comparso, che ha una simbologia che risponde esattamente a un messaggio che noi inviamo nello spazio, bensì, qui vediamo ancora il telescopio, la risposta, eccolo qua. Noi nel 16-11-74 mandammo via con il radiotelescopio di Arecibo questa informazione, dove mettevamo tutte le nostre informazioni principali. Quassù sono i primi 10 numeri in forma binaria, e li ritroviamo sia nel messaggio, chiaramente il nostro messaggio l'abbiamo fatto noi, quindi lo sappiamo, lo ritroviamo anche nel messaggio che loro ci hanno inviato. Qui ci sono i 5 elementi della biologia organica umana, e via a seguire tutta una serie di informazioni sul DNA, come è fatto il nostro DNA, come è invece il loro DNA, come siamo fatti noi l'omino, come sono fatti loro, quanti noi siamo in unità di misura, quanti miliardi eravamo nel 74, quanti sono loro, eccetera, con quale radiotelescopio noi abbiamo emesso l'informazione, e questo è il loro radiotelescopio. Quali sono gli elementi chimici della loro, i nostri elementi chimici organici, quindi carbonio, ossigeno, azoto, eccetera, e quali sono invece loro. In più c'è il silicio da loro. Vedendolo così sembra proprio che loro abbiano letto la nostra informazione e ci abbiano rispedito l'informazione di come sono fatti loro. Quindi questo è considerato come un esperimento che effettivamente qualcuno da lassù ci ha risposto. La cosa buffa è che lì è un radiotelescopio estremamente sorvegliato, con telecamere e quant'altro, quindi nessun burlone poteva aver fatto questo scherzo. È comparso dal nulla. Sì, però quando è comparso all'improvviso. Questo è un altro che è comparso l'anno dopo, questa volta. Questo qui c'è l'immagine di un alieno con un disco in mano. Gli scienziati hanno provato a studiare questo disco con precisione. Adesso ve lo rifaccio vedere meglio. È questo. Ah, ecco, subito dopo l'immagine. Questo disco qui contiene come un CD, leggendo la traccia in codice binario, leggendo esattamente come in un disco CD l'informazione, contiene, hanno decodificato il messaggio che c'è del buono fuori, c'è, non siete soli, c'è del buono fuori. Il messaggio che c'è scritto lì è appunto: non siete soli, c'è del buono fuori. Una cosa abbastanza misteriosa. Laggiù in fondo, qui avrei bisogno della collaborazione di Sergio eventualmente, trovate, Sergio vieni, che riprendi per tutti gli strumenti che utilizziamo noi per fare le indagini sul campo. E fai vedere a tutti le cose che sono laggiù in fondo. Quelli là, ecco, prova a riprendere, così tutti vedono queste cose. Cosa utilizziamo per fare le indagini sul posto? Allora, un contatore Geiger per poter misurare la radioattività, la macchina fotografica ovviamente, per misurare le microonde, uno strumento che serve per misurare le microonde, un altro strumento che serve per misurare i disturbi elettromagnetici, le frequenze elevate, il metro per la cordella per poter misurare il tutto, la bussola per capire l'orientamento del cerchio, uno strumento per poter misurare i valori di magnetismo all'interno del cerchio. Io ho imparato anche la tecnica della radiestesia e quindi poter misurare anche i valori con delle tabelle dell'energia che si misura all'interno dei cerchi. Non so se avete sentito parlare dell'esperimento che stanno facendo a Ginevra, in quel laboratorio. Lì cosa fanno? Cercano di gli scienziati hanno confermato che conosciamo solo il 7-8% di quello che esiste nell'universo. Tutto il resto si sa che esiste, ma non si riesce a toccare, non si riesce a misurare, cioè si sa che c'è, ma non si riesce a misurare. È un'energia sconosciuta, non tangibile, cioè il vuoto non esiste, viene chiamata la matrix divina, quello che dà sostentamento a tutto l'universo. Allora, gli scienziati sono tutti d'accordo che esiste e con questi esperimenti cercano di misurare queste energie sottili. Ecco, con la radiestesia si va a misurare un certo tipo di questa energia sottile. Poi abbiamo le telecamere, posizionate, piccole telecamere che vengono posizionate sugli aerei radiocomandati, sugli aquiloni, sui palloni sonda, per poter, perché quando si va su un cerchio le condizioni atmosferiche non sono sempre favorevoli. Se è possibile si utilizza un vero aereo, se lo permette. Qui abbiamo la foto dell'aereo che è servita per fotografare il cerchio di Celletta. E se le condizioni atmosferiche non lo permettono, c'è molto vento, bisogna utilizzare dei palloni sonda, degli aquiloni o altri mezzi. Bene. Qui tra di noi ci dovrebbe essere anche il pilota che ha fatto il sorvolo con me a Celletta. Non lo vedo. Alza la mano Aldino. Eccolo qua. Ecco qua Aldino. Se ti dici due parole sull'emozione che hai provato quando hai fatto quel volo.
Ma per dire la verità avevo visto i filmati, fotografie, queste cose, ma l'hai visto lì. Quando il TikToker, anzi voleva andare a fare le fotografie, voleva mandare i messaggi su, proprio di te. E sono andato così, sempre molto negativo, positivo. Però quando aveva cominciato a vederlo, nel grande com'era, nel suo sviluppo, mi ha dato un senso, sì, un po' particolare, di vedere una cosa nuova, una cosa strana, una cosa che dava un senso così un po' fuori dal normale. E dopo abbiamo speculato per un pezzo, l'ho fotografato, l'ho fotografato e vedete.
Grazie. Allora, gli altri indizi per accertare l'autenticità di un cerchio. Il microfono, dove è finito? Ah, è qua. Allora, i testimoni oculari. Ci sono tanti casi in cui si dichiara che questi cerchi appaiono istantaneamente sotto gli occhi di persone che sono lì sul posto. Nel giro di 2 o 3 minuti vedono comparire questi cerchi. È chiaro che se abbiamo un testimone oculare che ha visto queste apparizioni rapide, è ovvio che dobbiamo essere certi che non c'è un intervento di qualcuno. Qui abbiamo il caso, ad esempio, di questo cerchio che è comparso esattamente vicino a Stonehenge, ne abbiamo accennato prima, qui siamo a Stonehenge, è comparso questo cerchio, circa alle 11 è passato un pilota e ha visto che non c'era niente. Alle 11.45, quando è tornato, c'è il cerchio. Questa è una via trafficata, è una dimostrazione che non possono nascere frutto di opera di qualcuno. Poi ci sono le spighe ricoperte da un sottile strato di carbone. Anche questo è abbastanza strano. Ci sono cambiamenti nella zebbinazione e qui ho fatto un esperimento. Si dice nella bibliografia che normalmente la crescita delle piante, dei semi raccolti dentro le formazioni e fuori dalla formazione è costante, mentre prendendo i semi dentro la formazione si è visto che la crescita è irregolare. Addirittura gli animali rifiutano di mangiare i semi dentro la formazione. Io ho preso delle spighe da questo cerchio, questo è un cerchio fatto nel 2007 da Ancona, ho preso le spighe dentro e le spighe fuori, le ho piantate a casa mia per vedere se era vera questa storia. Ecco il risultato, in primavera queste erano tre ciuffi cresciuti di spighe fuori della formazione, questi invece quelli dentro la formazione. Quelli dentro la formazione hanno subito delle modificazioni genetiche e fanno fatica a crescere, sono più deboli. Ecco, questi sono i tre ciuffi delle spighe piantate prese fuori. E guardate quelli invece, stesso terreno, come ha fatto fatica. Volevo vedere poi se si riproducevano, mi avevano detto anche che poteva succedere che anche le curvature tipiche all'interno del cerchio rimanevano impresse nel genoma della spiga. Poi è successo che il signore che ha in affitto dietro a casa mia ha detto al papà di dare il diserbante dove tiene gli attrezzi, un po' di diserbante è arrivato qui e mi ha distrutto completamente solo i tre ciuffi che dovevo monitorare, ha fatto posta. Mentre sono rimasti rigogliosi gli altri tre. E quindi non so, rifarò l'esperimento, non so se cresceranno ricurve anche le spighe che sono ricurve in origine. Quindi ve lo posso dire con certezza. Altra cosa strana è che le spighe, nei cerchi veri, le spighe che sono nel perimetro, leggermente fuori, vengono attratte dalle spighe dentro, gli semi cambiano direzione. Se non avete altre domande, andiamo avanti. Questo l'abbiamo già visto, l'ho già spiegato. Vi faccio vedere, per chi non l'ha visto, il volo sul cerchio di Celletta. Che è una cosa, io quando l'ho visto ho detto questo bisogna che lo filmiamo. Ho cercato uno che avesse l'aereo per poterlo filmare, ho guardato le previsioni meteorologiche per trovare l'attimo, perché doveva sempre in quel periodo l'attimo per poter fare il sorvolo, ed eccoci qua, che vogliamo proprio sopra il cerchio. Qui c'è Aldino che guida il suo aereo e adesso vediamo il cerchio di Celletta a Cesena che è comparso quest'anno. Sette cerchi, come sette chakra. La musica di fondo non è casuale, perché qui tutti abbiamo percepito la sensazione che possa avere qualche aggancio con lo sciamanesimo, gli sciamani. La cosa strana è che questo cerchio punta esattamente in un punto della Terra dove all'inizio di agosto c'è stato un punto in Russia dove c'è stato l'unico punto dove era visibile l'eclissi totale di Sole. Chi l'ha disegnato sapeva questo. Io ho messo i dati presi col GPS nel mio sito e un inglese mi ha risposto dicendo: guarda, che quello punta esattamente dove ci sarà l'eclissi. Una coincidenza stranissima. Guardate quanto è bello. È 121 metri per 61, la metà di quello più grande in assoluto. Eccolo qua. Un altro fenomeno che avviene dentro i cerchi di grano è la dilatazione temporale. Se noi prendiamo un orologio, lo mettiamo dentro, un orologio fuori, i due orologi, parliamo sempre di due livelli, i due orologi subiscono una differenza nelle lancette. Uno va più veloce, l'altro va più piano.
Cioè quello del centro va più forte e quello della periferia va più piano.
Allora, io quando lo vedrò avrò tempo di fare questo esperimento, perché quando compaiono i cerchi non è che tutti lavoriamo, tutti abbiamo da fare. Devi beccare l'attimo in cui hai un'ora, un'ora e mezzo per andare a vederli. Non è che quando vai lì riesci a fare tutto. Mi riprometto di fare l'esperimento, quindi ve lo dico. Io non lo so, è una cosa che è documentata, però non so se rallenti quello dentro o rallenti quello fuori. Però c'è una variazione. Poi ci sono delle anomalie magnetiche. Qui ho fatto la prima scoperta di persone. Grazie a Sergio, l'operatore, mi ha costruito un dispositivo che permette di misurare il campo magnetico in Gauss. Sono andato a visitare questo cerchio che è comparso da Ancona quasi nella stessa posizione dell'anno precedente e lì, con grande sorpresa, quando io sono andato nel baule, sul momento non ho provato sul posto quale era il magnetismo, però quando sono andato nel baule a casa mia, nel posto dove ho fatto l'esperimento di crescita delle spighe, ho provato a buttare lo strumentino nel mazzo dentro, nel mazzo fuori, con sorpresa mi sono accorto che il mazzo dentro aveva un magnetismo molto più elevato. E qui ho fatto anche le foto di una spiga, ecco, questo è il valore che misura il valore, diciamo così, normale della Terra, 155 Gauss, questa è la sonda che misura, lontana dalla spiga. Quando la porto vicino alla spiga, 222, sono rimasto stupito. La cosa strana è che io sono andato a visitare questo cerchio la bellezza di 25 giorni dopo che era stato fatto, perché ci volevo andare con amici e tutte le volte i miei amici mi davano buca, allora ho detto adesso ci vado da solo. Sicuramente se io lo prendevo, questa misura la facevo subito, avevamo, come nella letteratura si dice, valori 300 volte superiore rispetto al magnetismo normale. Quindi questo è un altro indizio per capire che c'è qualcosa di strano all'interno dei cerchi veri. Il suono è capace di creare i cerchi. Osservate questo esperimento. Il suono è energia, è un'energia bassa, però più che andiamo su a livello di frequenza, andiamo nelle microonde, le cose possono essere sempre più grandi e manifeste. Allora, loro tramite un altoparlante producono un suono. Hanno messo della polvere su questa lastra metallica che vibra, mano a mano che possono la frequenza, guardate. Avete visto che roba? Aumentando la frequenza, osservate. Cambia. Vedete? C'è una branca della fisica che studia proprio questi fenomeni, che si chiama cinematica. Come chiesa in tutte le fedi e le tradizioni del mondo, fu l'uomo a creare la materia universale. Dice San Giovanni nel Vangelo, all'inizio era la parola, e la parola era Dio. Anche gli indiani Hopi, in Navajo, affermano che in tempi antichi gli sciamani proferivano parole sulla sabbia e creavano. Variando la frequenza, varia la geometria. Dei frequenti si trovano chi va a registrare i suoni, si trova in maniera quasi costante una frequenza di 5,2 kHz, che è inspiegabile. Queste frequenze sono state analizzate anche nei laboratori della NASA e non riescono a capire come mai possono sussistere. Ok, adesso proviamo anche noi a farne uno di esperimenti. Proviamo a fare i cerchi nell'acqua. Come si riescono a fare su queste piastre? Siamo in grado di dimostrarvi che riusciamo a farli sempre col suono nell'acqua. Se Sergio puoi venire a riprendere così tutti vedono. Riprendere, proviamo. Qualcosa, andiamo alle cose principali ancora che possiamo dire. Le cose dentro i cerchi si guastano, è risaputo, ci sono anomalie nelle foto, fotografando le persone ci sono degli sdoppiamenti strani, ci sono anomalie radioattive, quindi con lo strumento si riesce a misurare. Si ritrovano oggetti strani dentro i cerchi. Una delle cose più ambite è se il cerchio è appena fatto, quello vero, c'è il centro del cerchio dove si ritrova sempre una piastra di metallo prezioso con impresso lo stesso disegno, la stessa geometria del cerchio. Quindi i grandi ricercatori corrono subito per accaparrarsi il bottino della piastra che c'è dentro al centro del cerchio, è un mistero. Poi c'è una cosa stranissima, se come dicono i cerchi sono tutti falsi, come mai si spendono tante energie per creare dei cover up per nascondere le vere informazioni. Io stesso sono stato oggetto nel 2007 di un cover up dove sono stato strumentalizzato per dimostrare che i cerchi sono tutti falsi. E come mai i mass media si impegnano tramite governi ombra a diffondere queste informazioni se effettivamente il fenomeno è falso? Non lo farebbero, evidentemente temono qualcosa da questi cerchi. E se fossero opera dei militari? Anche qui è stato dimostrato che i militari hanno, e questo è da ascoltare perché è veramente grossa.
Questa è una zona sotto stretta sorveglianza militare. Qui ci sono le pianure di Sanpoli, circa 30 km al sud vicino al Trumerso. Si tratta di uno dei campi di addestramento principali del paese per tutte le forze armate britanniche. La situazione è quindi piuttosto delicata. Nella regione ci sono anche dei campi di ricerca e di sviluppo, perciò lo spazio è molto limitato. La parte dello spazio aereo è interdetto e abbiamo ragione di credere che i militari si interessano ai cerchi del grano. L'ho visto con i primo, così come decine di altre persone, e ho fatto anche delle fotografie. Si tratta di ricordare i veri tipi, case senza contrassegni, spesso sono apache, ancora un monocotte con dispositivi delle camere e apparecchi per il rilevamento, e in tempo in tutto sembrano sempre più interessati al fenomeno dei cerchi del grano. Direi di volare il mondo sopravvissi, ogni volta per 10 o 15 minuti, c'è tempo di fotografarli, di osservarli. Sì, sono particolarmente attenti a questo fenomeno per ragioni che non sappiamo, perché ufficialmente si tratta di una montatura. Ma se davvero fosse una montatura, allora perché i militari sono tanto interessati? Far volare con le pareti costa migliaia di stelle in mezzo.
Un'altra possibilità, quella che ci possono essere dei cerchi misti, ovvero i cerchi inizialmente possono benissimo farli militari con qualche tecnologia strana a noi sconosciuta. Io personalmente sono dell'avviso che quel cerchio del cui fondo l'ultimo appeso, quello di Via Costiera, la prima volta che sono andato a vederlo, subito dopo quello di Coccolia, quello là, il fiore della vita, era fatto così bene che sembrava proprio plotterato dai militari, fatto dai militari, però non c'era vita nelle spighe piantate, erano morte, non continuavano a vivere. E un primo rilievo che abbiamo fatto è un cerchio inerte che non dava alcun segno di vita. Poi si è attivato improvvisamente proprio col cambio della luna. mistero. Cambiando la luna siamo ritornati, il cerchio aveva assunto delle connotazioni energetiche negative, si stava male, si misurava un'energia negativa, stavamo male, io stavo male. Preoccupato ho chiesto a una mia amica contattista, Luisa Muratori, che farà una conferenza domani a Forlì, dopo tutte queste cose che erano successe, smentite sul discorso dei centri falsi, cosa potevamo fare, e lei ha detto state tranquilli che intanto il diavolo fa le pentole ma non i coperti. Poco dopo ci sono stati avvistamenti di luci strane di notte, tra cui questa signora Paola che non è potuta venire a testimoniare la visione di queste luci, e il cerchio è stato modificato, sono comparsi pezzi nuovi di cerchio che prima non c'erano, si è ingrandito, siamo ritornati e dopo il cerchio dava valori positivi, era diventato un cerchio benefico. Quindi esiste la possibilità che si inizi in una maniera e poi la provvidenza, non so chi, riesca a risanare anche quello che di malvagio noi umani riusciamo a fare. Prego.
Volevo sapere se quando lei si riferisce a positivo o negativo intende qualcosa di misurabile con strumento o la sensazione soggettiva?
Allora, nel campo della... c'è la sensazione soggettiva, nel senso che lei può entrare in una stanza e non solo lei ma altre persone dire io qui ci sto male, non si sa bene perché ma ci si sta male. Poi si fanno degli interventi di bonifica e dopo lei ci sta bene. Quello è il soggettivo, ma è soggettivo per lei ma anche per altri. Però sono dati misurabili che chi ha ascoltato altre conferenze che sono state fatte qui, ha avuto modo di ascoltare Giancarlo Sagrini, che è un esperto di radiestesia, e vi avrà spiegato. In questo campo l'unità di misura è l'acqua. L'acqua è la neutralità. Tutto ciò che vibra a una frequenza più elevata dell'acqua dà benessere. Tutto quello che vibra a una frequenza inferiore all'acqua dà malessere, fino ad arrivare a un punto che produce il processo irreversibile della morte. Nel cerchio in questione, quando sono andato a misurare la prima volta, eravamo a metà strada fra l'acqua e la morte, si misurava. Bene, chiuso l'argomento dei cerchi misti, faccio solo un accenno per quanto riguarda invece le cure miracolose che avvengono all'interno dei cerchi, cioè è stato constatato che persone sono andate all'interno dei cerchi che avevano il morbo di Parkinson, per 24 ore dopo che avevano visitato il cerchio gli effetti fisici del morbo sono svaniti, poi hanno ripreso. Altre persone completamente solde sono guarite, sono diventate udenti, ci sono scompigli di natura mestuale, insomma vengono cose sulla nostra fisicità abbastanza strana. Sì, documentati. E una nostra cara amica ha scritto un libro, questo libro qui, Terapie coi cerchi nel grano, dove ha fatto delle statistiche, ha visto che prendendo la geometria dei cerchi, determinate geometrie hanno effetti benefici sulla nostra salute, semplicemente mettendo dell'acqua sopra questo cerchio, quindi caricando l'acqua con la vibrazione di quel simbolo e bevendosela il giorno dopo, la Maria Buona, lo faccio vedere grande, ecco, Anna Maria Buona, terapia coi cerchi nel grano di Melchisedec, spiega come potete sfruttare i simboli che sono nei cerchi per curare tantissime patologie. Io personalmente ho scoperto che c'è un'analogia nei cerchi con quello che faccio io come terapista di Shiatsu, il discorso Yin e Yang, ovvero ogni cerchio ha una determinata energia che può avere una certa percentuale di Yin, una certa percentuale di Yang. Lo Yang è la luce, lo Yin invece è il buio. Se noi prendiamo una foto, e questo potete andare a vedere sul mio sito, è documentato tutto, se prendete una foto, ad esempio questa qui, questo centro del fiore a sei punte, io l'ho sperimentato con mia madre una settimana, tutti i giorni 15 minuti di esposizione, si stava spegnendo come una candela. Dopo una settimana che gli facevo mettere questo cerchio sotto la poltrona per 15 giorni, ha ripreso a mangiare, si è allupata, voleva mandarmi alla badante. C'è un'energia sottile che esce, che viene messa dai cerchi, che è quella che stanno cercando di capire là nel famoso sotto Ginevra, che c'è quella pala di 27 km che vorrebbero cercare di scoprire la particella di Dio. Ecco, c'è un'energia sottile che esce, che i pranoterapisti, i radiestesisti riescono a percepire, ma gli effetti ci sono. Quindi prendetevi le foto dei cerchi semplicemente e vi fate la vostra terapia. È chiaro che dovete cercare di meglio cercare il cerchio che è più adatto per voi. Allora, se uno vuole curarsi tutte le patologie dall'ombelico in giù, deve prendersi dei cerchi che abbiano un'energia yang di terra. Tutti quelli invece che hanno problemi dall'ombelico in su, cerchi che emettono energia yin. Ultima cosa, tutti i cerchi sono realizzati sotto acqua e presenza di paglie. Perché l'acqua? Perché l'acqua sotto è un veicolo per trasmettere questa energia benefica al sottosuolo. Si vede che il torrente entra nel cerchio da un determinato punto, viene caricato, esce e irrora la zona circostante con l'energia caricata del cerchio. Tutti i cerchi veri sono fatti su corsi d'acqua. Qui ho dato questa foto del cerchio a mio amico esperto radiestesista Dario Tasserotto, che me l'ha rispedito indietro dicendomi dove scorreva l'acqua e le zone addirittura dove c'erano fuoriuscita di radon in una faglia geologica. Cioè praticamente qui sotto esce della gran porcheria, oltre che esserci un torrente d'acqua, c'è un problema tellurico che poi abbiamo ulteriormente approfondito con Giancarlo, che ci ha fatto questo studio ancora più curato. Guardate qui quanta robaccia che c'è in questo cerchio. Il rosso sono le zone telluriche, il blu sono i corsi d'acqua. Siamo giunti alla conclusione che questo qui è un cerchio che è venuto fuori proprio come un cerotto per sanare Madre Terra. Lì poteva succedere qualcosa di grosso, evidentemente questo ha tamponato quello che poteva succedere. Quindi concludiamo con l'immagine di Madre Terra. Io sono profondamente convinto che questi cerchi sono dei doni, quelli veri. E ho visto, ho constatato che da fine 2007 all'inizio del 2008 l'energia che questi cerchi hanno è aumentata in maniera enorme, esponenziale. E quindi, mentre prima dagli studi precedenti era abbastanza costante, adesso c'è stato un incremento improvviso. Quindi sono posizionati in maniera accurata proprio nei punti dove c'è bisogno. Aggiungo inoltre che non esistono solo, vi dico che non esistono solo i cerchi che potete vedere con i vostri occhi, come c'è gente che riesce a vedere cose che noi non vediamo, normalmente non vediamo. Ho incontrato cerchi che sono invisibili. Man mano che l'energia cresce, non riescono più a dare una manifestazione visibile ai nostri occhi, ma esistono, hanno effetto, ci sono, ma non si vedono. C'è tutta una serie di cerchi che quest'anno anch'io ho provato, che sono invisibili, ma ci sono. Gli effetti li vediamo, ma sono invisibili. Ecco, io ho terminato, se c'è qualche domanda di qualsiasi genere, adesso possiamo spaziare a campo aperto.
Mi ha colpito quando ha detto che è come un cerotto messo sopra un punto delicato del mare interno. Ha detto che dobbiamo vedere qualcosa di grosso. A che livello, per esempio?
Ah, un terremoto?
È quello che no.
Sì, sì, sì. Sì, sì, certo. Certo, certo.
Hai detto che la parte blu rappresentava?
Corsi d'acqua. Bene. Se non ci sono altre domande, chiudiamo qui questa parte che era limitata esclusivamente a chi fa i cerchi nel grano.
Tu di modigliana quella del misurare l'acqua che esce.
Quello è un cerchio invisibile. È frutto di un cerchio invisibile, sì. Cioè si fa fatica a vedere, però con attenzione si vede.
Ed è tuttora attivo?
Sì, sì, certo, certo. Come vi ho detto, quello del tiro all'arco, al campo della graffiola, tutti gli anni vengono fuori, sono lì permanenti. Buona serata a tutti!